momenti come questi non è facile parlare del piano di Dio, della volontà di Dio, di quello che il Signore ha in serbo per i suoi figli. Sono cose che sicuramente sappiamo, che ricordiamo ai nostri cuori, ma siamo uomini, siamo fatti di carne e questo fa parte comunque della vita. Io non posso capire, non posso immaginare, posso solo dire che il Signore benedica ancora questa famiglia e questa testimonianza. E vogliamo ancora aprire insieme la parola del Signore nel capitolo 14 dell'Evangelo di Matteo e fare ancora alcune considerazioni proprio sul piano di Dio, proprio su come il Signore ci fa attraversare situazioni che nella nostra vita sembrano essere anche impossibili umanamente parlando. Abbiamo detto giovedì scorso come ci stiamo concentrando e stiamo analizzando insieme quello che fu il miracolo che il Signore Gesù compì della moltiplicazione dei pani e dei pesci, attraverso il quale sfamò circa 5.000 persone più le loro famiglie. In particolare quello che stiamo osservando di questo miracolo è la sfida che il Signore Gesù mise davanti ai suoi discepoli. Abbiamo detto insieme la volta scorsa come i discepoli si trovarono di fronte ad un certo punto a 5.000 persone più le loro famiglie, 5.000 uomini, dice la scrittura, più le loro famiglie, più le donne, più i bambini, e si trovarono con un comandamento che il Signore Gesù aveva dato loro. Gesù aveva detto: date voi loro da mangiare. Quando a un certo punto i discepoli ebbero uno scrupolo, ebbero una preoccupazione, e dissero: ma Signore, ormai l'ora è tarda, le persone sono tante, siamo in un luogo deserto, come potremmo noi dare da mangiare a tutte queste persone? Lascia che loro se ne vadano, vadano nei villaggi vicino a comprarsi del cibo. E Gesù disse loro: date voi da mangiare. Allora i discepoli cominciarono a cercare quello che avevano intorno e trovarono questi 5 pani e 2 pesci. E con questi 5 pani e 2 pesci si presentarono proprio al Signore Gesù, obiettando, dicendo: ma noi non siamo in grado di fare tutto questo, Signore. Come possiamo noi con questa miseria, con quel poco che abbiamo, sfamare una così grande moltitudine? Ebbene, abbiamo detto la volta scorsa come noi dividiamo questo episodio in due parti. Da una parte, il primo punto, questa situazione, la situazione che i discepoli si trovarono ad affrontare. Abbiamo detto: proviamo a immaginarci noi al posto dei discepoli, con 5 pani, 2 pesci nelle mani, in 12 uomini più alcuni loro collaboratori, davanti a una folla di più di 5.000 persone. E capiamo subito come è una scena davvero, umanamente parlando, insormontabile, un gigante che non si può affrontare, un ostacolo che non può essere scalato. Eppure noi abbiamo detto come davanti a questa scena ci sono due diverse visioni, due diversi modi di vederla. Da una parte abbiamo osservato come i discepoli videro la situazione e abbiamo visto che i discepoli si fermarono a considerare quella situazione per quello che era. Siamo 12 persone, abbiamo un qualche cosa nelle mani che è insignificante, per cui abbiamo pochissime forze, pochissime risorse, e dobbiamo compiere un'opera impossibile, dare da mangiare a tantissima gente. Dall'altra parte invece abbiamo detto c'era il modo in cui Gesù vide la situazione. Gesù stava compiendo il suo ministero e quell'occasione sarebbe stato un motivo ulteriore per Gesù di manifestare la sua gloria. Quando Gesù dice ai discepoli: date voi loro da mangiare, li sta inserendo in un piano, abbiamo detto. Li sta inserendo, sta dando loro una sfida. Li sta inserendo in un contesto ben preciso, nel quale loro diventano i protagonisti, appunto, del piano di Dio. E abbiamo detto dunque come questa scena può essere vista in due modi diversi. Se se noi guardiamo i discepoli, vediamo degli uomini che in quel momento ebbero il senso delle cose degli uomini, che per cui si videro schiacciati da quella difficoltà. Noi non lo possiamo fare, ma era oggettivo, era vero, non potevano farlo, avevano ragione. Ma se noi lo guardiamo dalla parte invece di come vide il Signore Gesù quella situazione, Gesù aveva il senso delle cose di Dio. Vedeva un piano che era stato preparato perché lui potesse manifestare la sua gloria. I discepoli avevano l'opportunità di essere parte integrante di questo piano. Allora abbiamo detto la volta scorsa, ci siamo lasciati con un pensiero dicendo: il Signore ha inserito ognuno di noi dentro un piano e vuole che noi siamo protagonisti di questo piano, però noi non sappiamo quali sono i pensieri del Signore, non sappiamo quali sono i suoi modi di agire, i suoi modi di ragionare, sono troppo alti per noi. E spesso purtroppo questo piano che il Signore ha per noi ci può portare un po' a essere come questi discepoli, con 5 pani e 2 pesci in mano e una folla di 5.000 persone da sfamare. E ci chiediamo: ma Signore, come posso io fare una cosa del genere? Tu mi stai mettendo davanti una sfida che è troppo grande per me. Invece la differenza, l'insegnamento che noi prendiamo proprio da questo episodio è proprio quello di imparare a guardare le cose con gli occhi di Dio e non con i nostri occhi. E lì vedremo che il Signore ci inserisce in un piano. E quando il Signore ci dice: prendi i tuoi 5 pani e 2 pesci e sfama la folla di 5.000 persone, è perché Lui sa perfettamente, prima di noi e meglio di noi, che noi non siamo in grado di farlo da soli. Ma vuole che noi diventiamo non la parte che fa tutto il lavoro, ma vuole che noi diventiamo la parte attraverso la quale Lui può manifestare la sua gloria. Allora la volta scorsa ci siamo lasciati proprio con questo insegnamento: avere il senso delle cose di Dio, guardare le cose dal punto di vista di Dio e ricordarsi che noi non possiamo capire tutto, che noi non capiamo tutto, non sappiamo il perché del Signore permetta certe situazioni, ma Lui ci rende e ci vuole protagonisti del suo piano. Questa sera vedremo un secondo aspetto. Vedremo come si può reagire davanti alla risposta, davanti alla richiesta, non alla risposta, scusate, alla richiesta che il Signore ci può fare di essere protagonisti del suo piano. Vedremo di nuovo 2 atteggiamenti, l'atteggiamento dei discepoli e l'atteggiamento del Signore Gesù. C'è una cosa che mi preme molto sottolineare in questo momento. Noi non dobbiamo fare un processo ai discepoli. Questo, lo scopo della nostra riflessione non è quella di puntare il dito su questi uomini, perché noi non siamo diversi da loro, ma è piuttosto quella di trarre delle occasioni, degli spunti attraverso i quali noi possiamo riflettere. Potremmo togliere il nome dei discepoli e mettere il nostro nome, perché non cambierebbe nulla. Allora lo scopo di questa riflessione non è prendercela con i discepoli, dire: ecco, loro hanno sbagliato, ma è cercare di capire dove noi possiamo migliorare, come noi possiamo agire, come noi dobbiamo agire, e lì guardare proprio al Signore Gesù. Allora, come reagirono i discepoli davanti alla sfida che il Signore Gesù pose loro? Abbiamo detto la volta scorsa, ci troviamo davanti ad una sfida straordinaria, importantissima: 5 pani e 2 pesci e dare da mangiare a 5.000 persone più le loro famiglie. E per avere un'idea di quello che siano 5.000 persone più le loro famiglie, possiamo pensare a come Marco descrive questo episodio. Poi a un certo punto dice che Gesù comandò ai discepoli di farli accomodare sull'erba a gruppi di 150. Ora, tutti noi sappiamo cosa vuol dire dare da mangiare a un gruppo di 100 persone, perché abbiamo fatto delle agapi, sappiamo cosa c'è dietro un'agape, cosa si fa durante un'agape, cosa c'è dopo un'agape. E parliamo di un gruppo di 100 persone. Ora, qui noi dobbiamo pensare che i gruppi erano tanti, molti, solo gli uomini erano 50 gruppi di 100 persone. Allora pensiamo a 12 persone, 12 uomini, questi discepoli, con le poche risorse che avevano, davanti a 50 agapi, ma in realtà erano molti di più. Capiamo che se noi abbiamo il senso delle cose degli uomini, allora ci viene facile dire è impossibile. Come possiamo, dicono i discepoli a Gesù, noi, dare da mangiare a queste persone con quello che abbiamo? Non abbiamo trovato niente, non abbiamo nulla, è insignificante. Signore, non abbiamo risorse, non abbiamo mezzi, non abbiamo strumenti, non ci sono le condizioni. Basta, dicono i discepoli, andiamo a casa. Licenziali, lascia che vadano. Questo è il modo in cui i discepoli hanno guardato questa situazione e noi dobbiamo dirlo, umanamente parlando non avevano torto. Ma c'è una lacuna nel loro modo di guardare questa situazione ed è questa differenza sostanziale che c'è in questo passo tra il modo in cui reagì il Signore Gesù e il modo in cui reagirono i discepoli. Ripetiamo, non colpevolizziamo i discepoli, togliamoli per un attimo dal contesto, mettiamoci noi stessi. Siamo noi che guardiamo questa folla, siamo noi che guardiamo quello che abbiamo nelle mani, che ci guardiamo gli uni gli altri e diciamo, Signore, è impossibile. Ma oggettivamente parlando è così, è vero. Se noi abbiamo il senso delle cose degli uomini, i discepoli hanno ragionato in maniera razionale, hanno guardato la folla, si sono guardati, hanno guardato quello che avevano nelle mani, hanno fatto un'analisi razionale e hanno detto è un'impresa senza speranza. Ma dicevamo, questo modo di ragionare o questo modo di vedere le cose, non di ragionare, di vedere questa situazione denota una mancanza. Perché? Perché i discepoli non hanno guardato la situazione davvero nel suo contesto completo, perché ne manca un pezzo. I discepoli hanno commesso un errore di valutazione, perché hanno guardato la folla, ed è giusto, avevano il diritto di guardare la folla. Hanno guardato loro stessi, si sono guardati, hanno detto, ma noi cosa possiamo fare davanti a una folla del genere? Hanno guardato quello che aveva nelle mani, ed era giusto, hanno valutato le loro forze. Ma si sono dimenticati di guardare una persona. E quella persona chi era? Era colui che era al loro fianco, era colui che stava parlando, era il Signore Gesù. I discepoli hanno riconosciuto che quella situazione era senza limiti per loro, ma diciamo l'incompletezza del loro ragionamento è stato soffermarsi solo su di loro. Io non ce la posso fare. Ognuno di loro ha pensato questo e ha detto a Gesù, io non ce la posso fare. Ma è stato quello l'errore di valutazione, perché è stata una valutazione parziale. È un ragionamento che denota una lacuna. Allora, notiamolo il ragionamento dei discepoli. Cosa dicono a Gesù? I discepoli muovono tre obiezioni, facendo notare a Gesù tre mancanze. Dicono, dove potremmo trovare in un luogo deserto tanti pani da saziare una così grande folla? Allora, primo ragionamento, siamo in un contesto all'interno del quale non è possibile svolgere quello che tu ci stai chiedendo. È un luogo deserto, dove andremo a comprare da mangiare? Secondo ragionamento dei discepoli, 200 pani non bastano, 200 denari, scusate, di pani non bastano perché ciascuno ne riceve un pezzetto. Anche ben noi ci trovassimo in un luogo dove disponiamo di fornai, di gente che abbia i mezzi e le risorse per darci da mangiare, come faremo a comprarli? Non abbiamo denaro a sufficienza. Allora, siamo in un contesto che non ce lo permette. Secondo aspetto, ci mancano le risorse. Non abbiamo i soldi. Terza cosa, c'è un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente? Allora, non siamo nel contesto giusto, non abbiamo le risorse sufficienti e quel poco che abbiamo, che cos'è? Non è nulla. Qual è la conclusione dei discepoli? Cosa dicono i discepoli? Lo abbiamo anche letto la volta scorsa, rileggiamolo, Matteo capitolo 14, versetto 17. Essi gli risposero, non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. la risposta emblematica. Signore Gesù, noi non abbiamo altro che questo. I discepoli si soffermano solo su quello che non avevano. Non avevano il luogo, non avevano il denaro, non avevano le risorse, erano in pochi, non avevano le forze. Loro guardano solo quello che non avevano. E lo dicono, noi non abbiamo altro, non c'è altro, questo è tutto quello che abbiamo. Dici tu come possiamo fare. Non è possibile. I discepoli vedevano solo i loro limiti, la loro impotenza, la loro mancanza di risorse e si fanno piccoli davanti a questa situazione. Ed è ovvio che in una situazione di questo genere è normale che loro si scoraggino. Noi oggi ci possiamo trovare nella nostra vita ad affrontare dei grandi giganti, magari davanti ai quali noi facciamo la stessa analisi razionale, lucida, che hanno fatto i discepoli. Sono debole, non ho le forze, sono in un momento difficile, il contesto nel quale vivo è difficile, la mia chiesa non mi aiuta, il Signore mi lascia, i miei fratelli non mi curano, nella mia famiglia ho difficoltà, guardiamo solo quello che noi non abbiamo. Ma io penso che se noi oggi dovessimo incontrare i discepoli oppure qualcuno col senno di poi potrebbe fare loro una domanda e potrebbe dire questo: ma voi in quel momento avete detto non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, ma chiediamoci, ma era proprio vero che non avevano altro che 5 pani e 2 pesci? E noi oggi potremmo chiedere quello ai discepoli, ma eravate proprio sicuri che in quella situazione non avevate altro? Certo, è vero, umanamente parlando non avevano altro, ma la loro era una visione parziale della situazione. Perché invece c'era qualcuno di altro che avrebbe potuto risolvere quella situazione. E quel qualcuno era proprio il Signore Gesù. Perché i discepoli reagirono in questo modo davanti a Gesù? Perché portarono a lui solo una lamentela? Perché la loro visione di quella situazione fu una visione parziale, fu una visione attaccata solo al senso delle cose degli uomini. Questo portò lo scoraggiamento, ma era inevitabile, perché era una situazione che, valutata solo con il senso delle cose degli uomini, era impossibile, era follia. E noi spesso ragioniamo così, ragioniamo allo stesso modo. Per quello che dicevamo prima, non dobbiamo colpevolizzare i discepoli, perché noi non siamo diversi da loro. Noi ragioniamo allo stesso modo dei discepoli. Signore, non ce la faccio. Signore, io sono debole. Signore, io non sono capace. Signore, io non sono in grado. Signore, tu hai permesso questo nella mia vita, ma perché? Tu lo vedi che io non sono capace, lo vedi che non sono in grado. E il Signore ci potrebbe chiedere e dire, ma sei proprio sicuro di non avere altro? I discepoli sono partiti da un presupposto importante. Ed è fondamentale questo presupposto, ed è il presupposto di dover agire loro. Date voi da mangiare ai discepoli, loro l'hanno interpretato come un caricarsi completamente di quella situazione. Ma Gesù stava provando la loro fede, stava vedendo se loro avrebbero fatto il passaggio successivo. Cosa accade spesso nella nostra vita? Perché molte volte gli eventi ci schiacciano? Ci schiacciano perché purtroppo noi ci fermiamo alla prima visione, a quello che non abbiamo, a quanto grande è la situazione che il Signore ha permesso e a quanti piccolo siamo noi davanti a quella situazione. Ed è lì che il nostro avversario ci colpisce, perché è terreno facile, perché ci stiamo abbattendo da soli, lui deve solo darci l'ultimo colpetto per farci cadere. Il Signore Gesù non voleva schiacciarli, dando loro un carico più grande di quello che loro potessero sopportare. Ma voleva invece che ci fosse il passaggio successivo, cioè la presa di coscienza della propria impotenza, della propria difficoltà, della propria miseria, della propria incapacità per girarsi verso di Lui, per completare quella visione e dire: Signore, a questo punto devi intervenire Tu, perché io non ce la posso fare. C'è un aspetto interessante in tutto questo. Cosa stavano facendo i discepoli? I discepoli si stavano lamentando perché in quella situazione non c'era una soluzione. o meglio c'era la soluzione, ma era quella secondo loro di che ognuno se ne tornasse a casa sua. La soluzione era che il Signore Gesù ponesse fine al suo ministero. I discepoli stanno dicendo: Gesù, non c'è soluzione. E a chi lo stanno dicendo? A chi lo stanno dicendo? Lo stanno dicendo alla soluzione dei loro problemi. È paradossale pensare che i discepoli stanno muovendo la loro obiezione, perché Luca parla di un'obiezione, i discepoli obiettano, dice Luca, per cui è un contrasto. I discepoli si sono praticamente messi in contrasto con quello che Gesù diceva loro, dicendo: Gesù, non c'è soluzione. E a chi lo stavano dicendo? Alla soluzione. È paradossale questo. Visto da fuori è davvero paradossale, però se noi ci caliamo nel contesto, dobbiamo dire che molto spesso ci capita, capita anche a noi. Notiamo, i discepoli non parlano mai con il tu, con il Signore Gesù. Parlano sempre con la prima persona, plurale e singolare. Io e noi. Quando Gesù dice date loro da mangiare, cosa dicono i discepoli? Andremo noi? Daremo loro? Oppure ancora, quando obiettarono, noi non abbiamo, a meno che non andiamo. I discepoli parlano sempre di loro, loro, noi dobbiamo fare, io devo fare, noi dobbiamo fare. Quando invece avrebbero dovuto usare un'altra persona nel loro discorso, la seconda persona singolare, tu Signore devi fare. Gesù mette sulle spalle dei discepoli un peso, perché in quel momento il piano di Dio per i discepoli è che loro prendano quel peso e lo gettino ai piedi di Gesù e dicano: Gesù, adesso ci devi pensare tu. E da quel punto lì non è più un problema dei discepoli, diventa un problema di Gesù. Mentre invece loro cosa fanno? Prendono questo peso, se lo caricano, lo fanno loro, lo devo risolvere io. E quando si rendono conto che hanno 24 deboli braccia che devono sorreggere una montagna, alzano la mano e dicono: Gesù, non è possibile. Mentre invece Gesù vorrebbe che loro prendessero questo peso e lo deponessero davanti a lui, perché è in questo che Gesù verrà poi glorificato. Nel pensare a questi versetti, per un attimo mi è venuta in mente una controobiezione un po' irriverente che il Signore Gesù avrebbe potuto fare davanti ai discepoli, muovere i discepoli in quel momento. Forse Gesù magari lo ha anche pensato. Io fossi stato in Gesù avrei risposto ai discepoli: ma scusatemi, ma io qua cosa ci sto a fare? Voi continuate a sbattere la vostra testa contro questo muro che è più duro di voi, incaponendovi per cercare una soluzione, quando la soluzione non c'è, perché non c'è una soluzione, voi non ce l'avete la soluzione. E in quel momento io dico, fossi in Gesù avrei detto, ma io cosa ci sto a fare qua? Ed è interessante perché i discepoli avevano visto in quella giornata i miracoli del Signore Gesù. Nel versetto 14, che è l'inizio di questo testo, dice che Gesù iniziò a fare il suo ministero quel giorno e tra le altre cose guariva gli ammalati. Cioè i discepoli avevano visto i miracoli, li vedevano i miracoli di Gesù quel giorno. Ma è possibile che a nessuno di loro sia venuto in mente di dire: ma magari forse con la stessa potenza con la quale ha operato i miracoli, ha guarito gli ammalati, magari forse aiuterà anche noi in questa cosa. Eppure no, non hanno posto mente. La situazione li ha resi ciechi. Ma non solo, c'è anche un altro aspetto. Solo due capitoli dopo, a un certo punto Gesù dice ai discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, e loro dicono: ecco, vedi, è ancora arrabbiato perché non avevamo il pane quella volta. Sta parlando del pane fisico, non abbiamo portato il pane, dicono i discepoli. E ragionavano tra loro, parla così perché non abbiamo portato da mangiare. E Gesù dice: ma come, ma non vi ricordate i 5 pani, 2 pesci, le 5.000 persone che hanno avuto da mangiare e la roba che vi siete portati a casa? Ma io potrò mai parlare del pane del re, dice Gesù. I discepoli non avevano ancora la visione corretta di chi avevano al loro fianco. e dall'altra parte si erano dimenticati del miracolo che Gesù aveva compiuto. Spesso questo capita anche a noi. Per quello che dicono non dobbiamo colpevolizzare i discepoli, ma dobbiamo prendere queste cose, girarle verso di noi e confrontarci con queste cose, e dire ma quante volte noi dimentichiamo i miracoli che Gesù compie nella nostra vita oppure facciamo il nostro Dio piccolo? No, Signore, è una situazione nella quale non si può fare nulla. Per favore, liberami. Così ragionarono loro. Invece Gesù vorrebbe che noi ragionassimo in un altro modo. Gesù vorrebbe che noi prendessimo i 5 pani e 2 pesci e dicessimo: Signore, questo è quello che ho, io lo do a te, il mio peso è su di te, adesso è sulle tue spalle, adesso diventa un problema tuo, non è più un problema mio. Questo è il modo attraverso il quale il Signore vorrebbe che noi glorificassimo il suo nome, ma spesso purtroppo dobbiamo ammettere, parlando di noi, della nostra vita, non più dei discepoli, lasciamoli stare per un attimo, non facciamo così, non ragioniamo così. È interessante vedere un episodio molto simile che noi troviamo nella scrittura, che è la chiamata che il Signore fece a Mosè. Ed è bello vedere come il Signore in tutta quella chiamata parla a Mosè dicendogli: io farò delle cose, io chiamerò il mio popolo, io ti mando, io ti rendo vittorioso, io ti darò la gloria in mezzo al popolo e davanti a Israele, davanti all'Egitto, davanti a Faraone. Sappi che Faraone non ti ascolterà. Il Signore gli fa la cronologia dettagliata di tutto per fargli capire: Mosè, non è un problema tuo, è un problema mio. Io sono il Signore, tu sei uno strumento. E Mosè come ragiona? Mosè obietta esattamente come obiettano i discepoli. Ed è interessante, Mosè mette sempre davanti se stesso. E tutte le volte che Mosè mette davanti se stesso, il Signore gli prende la testa, gliela gira, guarda me, dice il Signore. Mosè dice a un certo punto: ma chi sono io per andare in Egitto dal Faraone? Mosè obietta. E Dio come gli risponde? Gli risponde dicendogli: no, non sei tu Mosè, tu sei solo una bocca che parla, sono io che ti mando, sono io che sto sfidando Faraone, sono io che libererò il popolo, sono io che trarrò la gloria. E Mosè continua dicendo: ma non mi crederanno, non ubbidiranno alla mia voce. E Dio di nuovo gli prende la testa e compie dei miracoli davanti a lui. No, forse Mosè non hai capito, non sei tu, sono io che ti sto mandando, guarda me, non guardare te stesso. E Mosè continua: Signore, ma io non sono capace a parlare. E il Signore di nuovo: Mosè, no, prenditi, girati, guardami, tu devi guardare me, Mosè, non devi guardare te stesso. Io ho creato la lingua, io ho creato la bocca, io ti ho formato. Tutte le volte che Mosè obietta è perché lui sta guardando se stesso. E onestamente, se Mosè guarda se stesso, tutti i torti non li ha. Ma il Signore dice a Mosè: non avere il senso delle cose degli uomini, ma guarda quest'opera nel suo complesso. Tu vedi, tu stai guardando, tu che stai andando in Egitto a sfidare il re più potente della terra, il popolo più potente della terra del quale voi siete schiavi. E allora forse hai ben donde a preoccuparti. Ma tu non lo devi guardare così. Tu devi guardare il Dio, il creatore dei cieli e della terra, il Dio che ti ha creato, che sta scendendo a liberare il suo popolo e combatterà lui. Tu sei un tramite, un mezzo. Il Signore ha dovuto per 3 volte prendere la testa di Mosè e girarla e dire: Mosè, come Gesù, scusami un attimo, ma io cosa ci sto a fare qui? Vuoi capirlo che non devi guardare a te, ma devi guardare a me? Questo era il passo che i discepoli non avevano realizzato, non avevano capito. Allora, la visione e la reazione che i discepoli hanno avuto davanti a questa situazione è proprio questa. Se loro guardavano quella scena dal punto di vista umano, considerando unicamente quello che c'era lì, avevano ragione ad obiettare davanti a Gesù. Se Mosè guardava quella scena, quello che il Signore gli stava chiedendo solo da se stesso, io alla guida di un popolo schiavo in mezzo a una nazione potente con un re idolatra e ribelle, allora aveva tutte le ragioni per essere preoccupato. Ma il Signore vuole un passaggio successivo, vuole un passaggio ulteriore. Vuole che il nostro sguardo si giri, non guardi solo quella situazione, la situazione nella quale ci possiamo venire a trovare, ma la guardi fine a se stessa, ma la guardi inserita nel contesto del piano di Dio. È come se il Signore ci dicesse: io ti permetto questa circostanza, queste circostanze nella tua vita, ma perché tu sia il protagonista di un piano che non è il tuo, il mio, per me, per voi, per tutti noi, ma è del Signore. È mio, dice il Signore, il piano, non è il tuo. Tu sei in mezzo, tu sei colui che viene mandato, tu sei inserito in un contesto e a quello devi guardare. Le situazioni, le circostanze che tu attraverserai, che io attraverserò, che noi attraverseremo, non sono fini a se stesse, non sono un macigno che il Signore mette sulle nostre spalle per schiacciarci. Certo, porteranno anche le lacrime, porteranno anche il dolore, porteranno anche la sofferenza, sicuramente. Anche questo è un modo attraverso il quale noi possiamo glorificare Dio. Ma il risultato è che è Dio che vuole operare in quelle circostanze, è Dio che vuole operare in quelle situazioni. Allora, come vide il Signore Gesù questa situazione? Come affrontò il Signore Gesù questa situazione? Gesù ragionò esattamente al contrario rispetto ai discepoli. Gesù non si lamentò per le cose che non aveva. Gesù non si lamentò per le cose che mancavano. Gesù non si lamentò per la difficoltà della situazione, per una situazione che era grave come un macigno e l'avrebbe schiacciato. Ma Gesù prese quel poco che aveva, dice, quei 5 pani, quei 2 pesci, e fece l'unica cosa che non fecero i discepoli. Cosa dice la scrittura? Prese i 5 pani e 2 pesci e, alzati gli occhi al cielo, rese grazie. Ecco la differenza. Gli occhi dei discepoli erano bassi, erano giù, guardavano in basso, guardavano i 5 pani, 2 pesci, guardavano gli uni gli altri, guardavano la folla e dicevano: abbiamo un grave problema. E avevano ragione. Gli occhi di Gesù guardarono la folla, guardarono i 12 discepoli, guardarono anche se stesso, guardarono i 5 pani, guardarono i 2 pesci e dissero: abbiamo un grave problema. Ma poi si alzarono al cielo e ringraziarono. Ecco il passaggio che non avevano fatto i discepoli. Gesù dice: girate lo sguardo, guardatemi, io posso aiutarvi, io posso risolvere il vostro problema. Se voi lo gettate ai miei piedi, poi se voi non lo gettate ai miei piedi, allora ne sarete schiacciati, ma quello è un problema vostro. Ma io posso aiutarvi, dice Gesù. Io voglio aiutarvi perché voi dovete essere lo strumento attraverso il quale io mi devo glorificare. Ma se non mi coinvolgete, come faccio a glorificarmi, dice Gesù? Come faccio a essere glorificato? Gesù in quel momento guardò quello che aveva. E cosa aveva Gesù? Lui era Dio. Lui aveva l'aiuto del Padre, lui aveva la certezza, la sicurezza che in quel momento un miracolo sarebbe stato compiuto e che il suo nome sarebbe stato glorificato. È bello vedere il modo in cui Gesù ha affrontato questa situazione. Leggiamo Matteo, sempre da Matteo, capitolo 14, sempre, i versetti, leggiamo dal versetto 17 fino al versetto 19. Rileggiamo quello che fecero i discepoli. Essi gli risposero: non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. I discepoli gli dicono: caro maestro, abbiamo un problema. Non abbiamo altro che questa roba qua. E Gesù qui avrebbe potuto cominciare a dire: vedete, non avete fede, non avete qui, non avete là, siete carnali, siete infedeli, ma non è possibile, non avete capito niente, non capite niente. No, Gesù non ragiona. Gesù ha un modo di ragionare qui che è che è sconvolgente. Versetto 18. Egli disse: portatemi di qua. Dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, rese grazie. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Il primo aspetto, la prima cosa che noi vediamo di Gesù è la sua serenità. È la serenità che lui mette in quel momento nei discepoli. I discepoli dicono: Gesù, non abbiamo altro. Come possiamo farlo? Non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. E Gesù risponde: qual è il problema? Portatemeli. Datemeli, ci penso io. Qual è il problema? Gesù era sicuro di quello che stava facendo, altrimenti non avrebbe detto portatemeli. Era la folla dire per Gesù portatemeli, se poi creare delle aspettative e dire portatemeli, se poi lui non era sereno, tranquillo di quello che stava facendo. Gesù era tranquillo, era sereno, sapeva di avere la situazione nel pieno controllo delle sue mani. Le sue mani avevano quella situazione strette tra di loro, lui aveva il pieno controllo. I discepoli no, noi non abbiamo il pieno controllo delle situazioni che ci circondano, non ce l'abbiamo mai, non illudiamoci di avercelo, basterebbe in un attimo che la nostra vita può crollare in un baratro, perché noi non abbiamo il pieno controllo di quello che facciamo o delle situazioni nelle quali possiamo venirci a trovare. Ecco perché c'è stare l'ansia, ecco perché c'è stare la preoccupazione, ecco perché ci lasciamo schiacciare dalla paura, perché non possiamo gestire e controllare quelle situazioni e andiamo in panico. È la chimica per la quale siamo fatti. Ma chi c'è al nostro fianco, Gesù, ha il pieno controllo di ogni situazione. Anche in noi ci può essere serenità, quella stessa serenità che c'era nel Signore Gesù. Immaginiamoci quando i discepoli hanno visto la folla che si sfamava, Gesù che moltiplicava i pani, e hanno visto che il loro problema era stato risolto. Quanta serenità è venuta nel loro cuore. Però hanno anche detto, probabilmente, come siamo stati sciocchi a non averci pensato prima. Questa stessa serenità Gesù la vuole mettere nel nostro cuore, nella nostra vita, nel momento in cui noi andiamo davanti a Lui e non ci lamentiamo, non diciamo: Signore, ma io non c'ho niente, cosa vuoi da me? Io sono debole, io sono povero, tu mi vedi, ma come puoi fare? Come puoi pretendere che io passi queste situazioni? Come puoi pretendere che io affronti queste circostanze? Gesù vorrebbe che noi dicessimo: Signore, qua ci sono i 5 pani e i 2 pesci, la folla la vedi, è più grande di me. A questo punto io non posso fare altro che chiedere il tuo aiuto. Ed è qui che arriverà la sua pace, la sua serenità. I discepoli avrebbero dovuto andare da Gesù e dire: Gesù, tu vedi quello che siamo. Siamo qua, siamo 12, non abbiamo niente e vedi quello che tu ci stai mettendo davanti. A questo punto, Signore, aiutaci tu. Non abbiamo altra alternativa. Ma Gesù ebbe anche convinzione, l'abbiamo detto prima. Gesù era convinto di quello che stava facendo. Anche quando Gesù resuscita Lazzaro, cosa dice? Io ben sapevo che tu mi esaudisci. Allora, fratelli, noi non stiamo dicendo che è sbagliato riconoscerci deboli. Attenzione, non deve essere questo il messaggio che deve passare questa sera. È buono ed è giusto che noi riconosciamo i nostri limiti, che noi riconosciamo la nostra debolezza, che noi riconosciamo la nostra imperfezione, le nostre mancanze, che noi non ci inorgogliamo. È giusto, è buono, è biblico tutto questo. Ma non deve diventare un modo, un vincolo, una causa per piangerci addosso, per deprimerci, per demoralizzarci. O meglio, non dobbiamo lasciare che gli eventi ci schiaccino. Ma deve diventare quella molla che ci porta davanti a Gesù a dire: Signore, tu vedi quello che sono. Io non posso, io non sono in grado. Ma io so che tu puoi. Allora, Signore, aiutami. Essendo convinti ed essendo sereni come fu il Signore, che Lui ci può aiutare. Ma Gesù ebbe anche un altro aspetto. Gesù si sottomise al Padre. È bello vedere quali furono le parole che uscirono dalla bocca del Signore Gesù. Lui ringraziò in quel momento. Eppure Gesù avrebbe avuto tanti motivi in quel momento per essere arrabbiato. Avrebbe potuto prendersela con i discepoli per la loro mancanza di fede. Avrebbe potuto prendersela con loro per la loro ribellione, per il fatto che si erano ribellati a un suo comandamento. Avrebbe potuto dire: Signore, tu devi fare un miracolo, come lo voglio io, come lo dico io, lo devi fare adesso, perché al momento è questo, e poi, ma chi mi hai messo di fianco? Ma chi sono questi qua? Ma guarda, ma proprio non lo capiscono. Gesù è talmente concentrato a guardare quello che sta succedendo, a quella situazione, a pregare il Padre, che tutto il resto perde di valore, perde di significato. Non guarda la mancanza dei discepoli. Non pretende un miracolo, ma dice: Signore, io ti ringrazio per quello che ho, e dice: io lo metto nelle mani del Padre affinché io possa essere glorificato. E il miracolo avviene. Questo è un aspetto molto importante, perché quante volte noi abbiamo la pretesa di comandare il Signore su come Lui deve compiere le situazioni, su come Lui deve fare, oppure ci lamentiamo di chi ci sta intorno perché non lo consideriamo all'altezza, oppure ci lamentiamo di non avere le risorse. Sono come in un luogo deserto, Signore. La mia chiesa è come in un luogo deserto, la mia famiglia è come in un luogo deserto, nel mio lavoro sono come in un luogo deserto. E guardiamo sempre a quello che non abbiamo. Gesù non ha guardato a quello che non aveva. Signore, non ho questo, non ho questo, non ho questo, non ho questo, non abbiamo i soldi, non ci sono i fornai, non c'è il pane, non c'è il pesce, siamo in pochi, non ci sono le persone. No, Signore, io ho queste risorse. Alzo gli occhi, guardo te e dico grazie. Ed è nel ringraziamento e nell'accettazione, nell'abbandono della fede, nell'accettazione di quello che Gesù ci dà, di quello che Dio permette nella nostra vita, che noi troviamo pace e consolazione. E infine Gesù passò all'azione. Spezzò lui e diede ai discepoli. Ecco una persona che non si è abbattuta. Vediamo la differenza. I discepoli andarono a Gesù, fecero un'analisi razionale, dissero: abbiamo un problema, alzarono la mano e dissero: Signore, facciamo che ognuno va a casa sua, perché altrimenti avremo un problema che non siamo capaci a gestire. Finiamola qui, smettiamola, basta. Non, per oggi è finita qui. Non dobbiamo più servire, non dobbiamo più fare niente. Gesù cosa fece invece? Si mise a rompere i pani. Diede i discepoli e disse: cominciate a lavorare, che adesso c'è da lavorare, che dovete lavorare anche tanto, dobbiamo sfamare tutta questa gente. Si mise all'azione. Satana vorrebbe prendere le circostanze della nostra vita e schiacciarci dentro queste circostanze, le difficoltà, i problemi, e fare in modo che noi ci schiacciamo. E noi siamo masochisti, ci facciamo del male, perché pensiamo di dover risolvere tutto noi come dei superuomini, dei supereroi. Ma il Signore non dice questo, il Signore non vuole che ragioniamo così. Il Signore permetterà anche certe situazioni, ma non perché diventino un fianco offerto a Satana per buttarci giù, darci l'ultimo colpo e farci cadere nel baratro, ma perché diventino il mezzo attraverso il quale noi alziamo gli occhi al cielo e diciamo: Signore, grazie anche per questa situazione. Perché io magari non lo capisco, io non so come, ma tu la conosci, tu vedi me, vedi la situazione nella quale mi hai messo, vedi le mie forze, vedi quello che c'è dall'altra parte, vedi quello che io posso sopportare e vedi quello che tu hai preparato dall'altra parte. Io magari non lo capisco, ma tu lo sai, Signore. Allora con la serenità, con la sottomissione, ma anche con la convinzione: Signore, io voglio dirti, qua c'è quello che ho, adesso Signore tocca a te. Potremmo dire: agisci tu, adesso diventa un problema tuo. Ma con la convinzione che il Signore può aiutarci in quelle situazioni. E allora non saranno situazioni nelle quali fermarci e piangerci addosso, ma saranno situazioni nelle quali dire: Signore, il Signore ci farà capire, rimboccati le maniche, perché tu sei il protagonista del mio piano. È bello vedere una cosa, in quel capitolo 11 di Giovanni, Gesù era il protagonista del piano. Gesù andò da Lazzaro. Lazzaro era morto. E dice a un certo punto, uno dei versetti forse più corto della Bibbia, ma uno dei versetti più carichi di significato: Gesù pianse. Perché pianse Gesù? Pianse nel vedere quello che era successo. pianse nel vedere il dolore di quella famiglia davanti alla perdita del loro caro, pianse nel vedere il dolore degli israeliti, pianse nel vedere le conseguenze del peccato, ma il piano di Dio era quello. Allora se Gesù nel suo piano è passato per le lacrime e poi pensiamo a cosa è successo alla croce, quello era il piano di Dio. Eppure cosa ha detto Gesù a un certo punto? Lui si è presentato al Getsemani. E cosa ha detto al Getsemani? Signore, io non ce la faccio. Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Signore, glorificami. Quante volte Gesù ha detto in quelle situazioni, anche durante la preghiera salutare, Signore, glorificami, glorificami. Io prendo quello che ho, quel poco che ho, te lo porto davanti. Adesso, Signore, aiutami tu. Gesù era perfettamente uomo in quel momento. Per cui come uomo soffriva un'angoscia, un dolore terribile, un peso che lo schiacciava come un macigno, un peso che non possiamo neanche pensare, immaginare. Ma quando è stato schiacciato da quel peso, si è inginocchiato davanti al Padre e ha detto, Signore, glorificami affinché io possa glorificare te. La tua volontà, Signore, sia fatta. Qual è il messaggio che traiamo per noi? Ci troviamo spesso a affrontare situazioni come queste. Dio le permette nella nostra vita. Come le guardiamo? Le guardiamo come la guardarono i discepoli? Allora se la guardiamo come loro, ripetiamo, non è un processo di discepoli, togliamoli. Prendiamo il loro atteggiamento e diciamo, usiamo questo tipo di atteggiamento, usiamo il senso delle cose degli uomini, allora ci troveremo spesso a fare conti con situazioni che sono più grandi di noi, con giganti che non possiamo affrontare. Ma se la guardiamo col senso delle cose di Dio, allora la situazione sarà ben diversa. Quale deve essere la nostra preghiera in questi momenti? Cosa disse il servo di Eliseo? Ma come potremmo andare noi? E come rispose Eliseo? Signore, apri i suoi occhi. Allora noi potremmo dire, Signore, aprimi gli occhi. Signore, io in questo momento non vedo. Le difficoltà mi stanno rendendo cieco. Signore, aprimi gli occhi in maniera tale che io possa vedere come davvero devo vedere queste situazioni. E Paolo ci lascia con una grande consolazione. Dio, mediante la potenza che opera in noi, può fare infinitamente di più. Di che cosa? Di quello che domandiamo. È interessante questa parola. Dio ci ricordano attraverso le parole di Paolo che loro possono fare infinitamente di più, ma di quello che noi domandiamo o pensiamo. Se pensiamo di risolvere da soli, non domanderemo. E allora non daremo modo al Signore di manifestare la sua gloria. Non saremo quei canali attraverso i quali la gloria di Dio potrà manifestarsi. Ma se invece impareremo ad avere un atteggiamento come quello che ebbe il Signore Gesù in quel momento, di prendere quel poco che abbiamo, di riconoscere che siamo mancanti, perché l'abbiamo detto, è giusto, è biblico, ma che non diventi un alibi per commiserarci, piangerci addosso e fermarci nel servizio, ma che diventi invece un modo per dire, Signore, tu vedi la mia pochezza, ma io so che la mia pochezza nelle tue mani può fare grandi cose e che io posso diventare il protagonista del tuo piano davvero fino in fondo. Questi sono i miracoli che il Signore Gesù vuole compiere nella nostra vita, ma noi dobbiamo metterci anche la nostra parte. E questo messaggio che Gesù, questi discepoli ci lasciano questa sera è proprio questo: prendiamo coscienza di quello che siamo, è giusto. Ma ricordiamoci che Gesù, ricordiamoci che il Signore permetterà nel suo piano momenti di lacrime, di dolore, di difficoltà, momenti che non avevamo mai passato prima. E in quei momenti Gesù dice, guardami, io sono lì, sono vicino a te, non lo sto permettendo per opprimerti, per abbatterti, lo sto permettendo perché tu prenda quel peso, lo metta sulle mie spalle e dica, Signore, pensaci tu, adesso è un problema tuo, non è più un problema mio. E se noi ci consideriamo parte integrante di questo piano, del piano di Dio, allora daremo modo al Signore di compiere davvero dei grandi miracoli nella nostra vita. Il Signore ci benedica, continui a benedire le nostre vite, quel poco che siamo, e che davvero possiamo affidare a Lui ogni nostra preoccupazione, perché il Signore ha cura di noi, anche in mezzo alla tempesta. Che il Signore ci benedica. Amen.